benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera fratelli tutti, vi abbraccio, Dio vi benedica. E ciao Giuseppe.
Buonasera, Dio ti benedica.
Grazie. Giuseppe, stasera abbiamo dei soggetti difficili. Regolarmente riceviamo delle domande sulla Madonna, perché alcune cose che dicono su di lei sembrano giuste. L'abbiamo studiato tante volte, lo so, e molte delle dottrine che riguardano la Madonna non sono nella Bibbia, non sono scritturali.
No.
Ma ci sono alcuni punti che troviamo nelle scritture e vogliamo capire bene, perché può essere che questi mostrano che Maria era una santa speciale, piena di grazia, al di sopra di altre donne. Quindi possiamo leggere quelle scritture. Adesso ti chiedo le domande dei fratelli e andiamo alla Bibbia per trovare le risposte. C'è una sorella, Donata, che chiede: buonasera, avrei una domanda da porle in merito alla frase che disse l'angelo Gabriele a Maria, cioè piena di grazia. Perché la Chiesa Cattolica mi ha sempre detto che quella parola dava ad intendere che Maria era nata senza peccato, quindi immacolata. Ora, io non ho la sicurezza che questo sia vero, perché anche io non venero Maria, pur seguendo la dottrina cattolica, però volevo sapere da voi cosa intendesse dire l'angelo a Maria quando pronunciò quelle parole, oppure come lo intendono le scritture. Grazie a chi mi risponderà. Dio ti benedica, Donata.
Ma nella parola di Dio troviamo molti esempi dove Dio anima i suoi servi, ma questo non è simbolo di perfezione raggiunta, ma solo di incoraggiamento.
Non è simbolo che è nata senza peccato?
No, semplicemente non dice quello. Quello è una interpretazione religiosa.
Ah.
Perché te puoi interpretare la Bibbia abbassando una cosa, come fa un testimone di Geova, che stortano le scritture e abbassano la divinità di Gesù, oppure puoi innalzare una persona, puoi interpretare le scritture per innalzare a sproposito una persona. E queste sono cose pericolose, che da lì nascono le dottrine. Per esempio, vediamo Atti 6:8, andiamo lì?
Sì.
Stefano.
Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Atti 6, verso 8.
Cioè, non si può interpretare questo su Stefano, che parla di lui, e dire: siccome dice Stefano pieno di grazia, allora Stefano è nato senza peccato.
Ah, immacolato.
E attenzione quando aggiungono.
Allora dovrebbero venerare Stefano al di sopra della Madonna, perché Stefano faceva anche grandi segni e prodigi, anche lui immacolato, no?
Sì, allora ci dovremmo misurare così. Questo è il religionismo, prendere le cose e esagerarle a dismisura.
Ho capito, sì. Ma comunque, se dice che Maria era piena di grazia e Stefano era pieno di grazia, vuol dire che erano speciali, favoriti dal Signore in qualche modo, no? Per essere riempiti di grazia.
Specialissimi.
Ah, specialissimi.
Addirittura Stefano pieno di grazia e faceva miracoli sia tra il popolo, è morto anche martire.
Oh, wow.
Quindi morto martire è cosa che di Maria non è successo.
Allora cosa li ha fatti speciali? Cosa li ha fatti diventare favoriti da Dio?
Chi?
Maria e Stefano pieni di grazia.
Semplicemente perché Stefano era fedele e Maria anche.
Allora la loro ubbidienza li ha fatti diventare favoriti, non il fatto che sono nati senza peccato?
No, assolutamente, ma questo qui è una estrapolazione, questa è una giunta, questa è una cosa religiosa, capito? Le religioni sono tutte più o meno tutte uguali, devono sempre aggiungere, togliere, stortare, c'è sempre un secondo fine ovviamente. Il diavolo cerca di fare confusione, cioè cambiando le scritture il diavolo raggiunge il suo scopo, perché crea le denominazioni, crea le differenze, crea le sette, crea le guerre tra le religioni. Ecco, allora qui c'è Stefano pieno di grazia, ha fatto miracoli che Maria non ha fatto, morto come martire Maria non ha fatto, quindi allora se dobbiamo andare a essere proprio pignoli, allora Stefano è superiore, ma non è così che si fa. Va bene?
Sì.
Guarda, andiamo in Seconda Samuele. È abbastanza comunque questa scrittura, Atti 6:8, per mostrare che è una bugia, che Maria è piena di grazia senza peccato. E perché, scusa Stefano, no?
Sì.
Insomma, cerchiamo di non essere troppo religiosi. Allora, secondo Samuele.
Sì.
12:25.
Il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan, che lo chiamò Jedidia, a motivo dell'amore che il Signore gli portava. Secondo Samuele 12:25.
Ecco, qui un altro esempio. Jedidia significa amato da Yahweh. È un grandissimo onore,
sì.
Un amato da Yahweh. Cioè, se uno mi chiama così a me, penso che svengo. Ma ciò non significa che Dio amava Salomone sempre, in tutto e per tutto. Infatti la parola dice che Salomone peccò grandemente fino a sposare 1000 donne, concubine, eccetera, e costruire per loro dei templi pagani. Dio amò grandemente Salomone, ma lui anche peccò grandemente.
Ah, sì.
Ma se guardiamo solamente a una scrittura che Salomone era l'amato di Dio e chiudiamo gli occhi su tutto il resto, cadiamo nella fossa dell'idolatria. Va bene, la verità permane. Quale? Romani 3:23, cosa dice?
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23.
Non dice tranne Stefano, tranne Salomone, tranne Maria, non lo dice. Questo è la religione. Tutti significa tutti, tutti hanno peccato, senza eccezione. Tutti i santi, le santi, i santoni, i super santi sono sottoposti a queste scritture se sono cristiani.
Ma come può un santo avere peccati?
Parliamo
dal punto di vista della Chiesa cattolica. Un santo è puro, no? È pulito.
Ma Paolo ha detto, in Primo Corinzi, cos'era? No, Romani 7, ha detto Paolo, io sono il capo dei peccatori, io sono venduto al peccato.
Suona male.
Suona male. I santi sono peccatori come gli altri, Pietro che rinnega Gesù che sgrida Pietro, vai via Satana.
Ah sì.
Cioè, leggi Romani 3, guarda, 19.
O noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Romani 3:19.
Ci siamo, tutto il mondo, tutti i santi, le sante, le santarelline, sì, e le santarellone. Anche noi siamo santi. Primo Pietro 2:9 dice noi siamo santi.
Allora,
chi? Tutti noi, se veramente crediamo in Cristo.
Aspetta, cosa significa essere santo?
Santo significa avere il santo, avere il Cristo. Non vuol dire essere senza peccato, perfetto. E perché mai?
Santo significa avere il santo.
Il santo,
avere
Gesù.
Cristo nel tuo cuore.
Avere Cristo nel nostro cuore vuol dire separato.
E lui ti
vuol
santifica.
Dire santificato in Cristo. È tutto in Cristo. Primo Giovanni 1:8-10.
Se diciamo di essere senza peccato,
inganniamo
noi stessi. E la verità non è in noi.
Quindi dice che questo santo è senza peccato, la verità non è in te. 10.
Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Primo Giovanni 1:8-10.
E diciamo che sto santo non è peccatore, facciamo Dio un bugiardo. Eleviamo quella persona a livello di Dio. Attenzione, lì casca l'asino, quella è la fossa del diavolo.
Quindi una cosa, hai menzionato l'esempio di Salomone. Anche se lui è stato favorito da Dio, è stato considerato speciale e Dio le ha dato doni speciali per la sua dedizione, lo stesso non significa che per sempre lui è santo, immacolato, senza peccato, perché Dio guarda alle opere. Più avanti, quando Salomone ha peccato, Dio non ha accettato questi atti, queste opere.
E ha peccato 1000 volte, perché la prima moglie che si è preso era una pagana, la figlia di Faraone. E quindi è peccato, perché si è sposato uno fuori di Israele. E è continuato così, più o meno 1000 volte.
Sì.
Va bene, e poi vediamo anche Davide, suo padre. Un altro che correva dietro le donne di brutta reputazione, Davide. Per amore di questa donna lui diventa assassino. Davide! Allora attenzione a idolatrare una persona, accendere le candeline intorno a Davide o intorno a un santo, una santa. Guarda, andiamo a Giudici 6.
Sì.
Al 12.
L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Giudici allora, 6:12.
Ecco, l'angelo viene mandato da Gedeone, uomo forte e valoroso, e gli dice: Il Signore è con te.
Wow.
Ora, se noi fossimo religiosi settari, potremmo prendere questa scrittura e dire: Il Signore è con te, costruisci sopra una torre di Pisa, dottrinare, che Dio è sempre con Gedeone. Giusto?
E non lo era?
No, che non lo era sempre.
Ma l'angelo lo dice: Il Signore è con te.
Ok,
cioè,
e noi possiamo prendere questa scrittura: Il Signore è con te, come l'angelo disse a Maria, piena di grazia.
Sì.
Okay. Noi possiamo prendere questa scrittura e dice: Il Signore è con te.
Sì.
E ci fermiamo lì, costruiamo una torre.
Ed è sbagliato?
È sbagliato, perché poi Gedeone è uscito di binario. Ah. Gedeone era un peccatore come gli altri e come tutti gli altri santi. Cioè, Gedeone commise grandi errori, che portò tutto Israele a prostituirsi, va bene? Quindi sì, il Signore è con te oggi, domani però tu mi fai prostituire Israele e il Signore ti punirà. Guarda, vai a Giudici 8.
Sì.
27.
Gedeone ne fece un efod che pose in offra sua città e tutto Israele si prostituì al seguito di quello. Ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa. Giudici 8:27.
Quindi dice, cioè, il Signore è con te, gli ha detto l'angelo, bene. Però dopo li guida Israele a prostituirsi.
Oh, wow.
Dice, sì, questo però non ha fatto Maria. Ma non è quello il punto. Non è che tutti dobbiamo ripetere i peccati degli altri, ma avrà avuto i suoi. Mm. Siamo tutti peccatori. Ma chi te l'ha detto a te che questo santo non è peccatore, che Stefano è pieno di grazia e allora non ha peccato? Ma chi te l'ha detto a te? Dove è scritto?
Sì, sì.
Questa è un'aggiunta.
Sì.
Questi religiosi che aggiungono non hanno mai letto Apocalisse 22:9-10, dove c'è un angelo che dice non mi adorare. E più avanti ancora l'angelo dice: chi aggiungi a queste parole, Dio aggiungerà le piaghe di questo libro. Compreso il lago di fuoco. E chi toglie queste parole del libro dell'Apocalisse, ma anche tutta la Bibbia, Dio toglierà la sua parte dell'albero della vita. Tipo, si possono dimenticare la Nuova Gerusalemme. Quindi queste religioni che cambiano le scritture non entrano nella Nuova Gerusalemme. Apocalisse 22. Lo vuoi leggere Apocalisse 22?
Sì. 22?
Sì, 22 lì verso 15, lì dove dice chi aggiunge queste parole.
Verso 18. E io dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Apocalisse 22, versi 18 e 19.
Quindi, sta dicendo chi aggiunge non entra nella Nuova Gerusalemme, giusto o sbagliato?
Sì.
Quindi se te mi aggiungi che la Madonna è la madre di Dio, è co-redentrice, co-salvatrice, co-co-co-co, Madonna non c'entra niente con queste bugie, però la gente che le proclama non entra a Nuova Gerusalemme, capito? Non entrano nel regno di Dio quelli che proclamano queste bugie. Non è importante se riguarda la Madonna, se riguarda a me, se riguarda a te, se riguarda a Santo Stefano. Non entri nel regno di Dio. Stai aggiungendo la parola e come punizione non entri nella Nuova Gerusalemme. È scritto nero su bianco Apocalisse 22. Riferimenti?
Apocalisse 22, versi 18 e 19.
Ecco, allora, non vi voglio male, fratelli madonnari, no? Vi voglio bene, però avete fondato una setta che non è biblica, extra biblica. State adorando una dea Maria, che non è biblica. La vera Maria è solamente quella della stalla di Betlemme, è solamente la madre di Gesù. E che Gesù ha detto: chi è mia madre? Tutti quelli che fanno la volontà di Dio, e loro sono mia madre. Quindi cerchiamo di svegliarci, di non essere ottusi, chiudere gli occhi.
Amen.
Attenzione a non sbagliarsi, attenzione che crediamo, attenzione che adoriamo, veneriamo, seguiamo. Quindi l'angelo Gabriele disse a Maria che lei era piena di grazia. Io non ci vedo niente di strano. Quando tu sei nella volontà di Dio, se non è la volontà di Dio e stai profetizzando, sei pieno di grazia.
Sì, sei pieno di spirito.
In quel momento lì sei pieno di grazia, quando Davide scriveva i salmi, quando Davide era pieno di Spirito Santo, era pieno di grazia. Poi
giusto,
quando va con Batseba cambia la musica.
Eh sì, nella carne.
Tutti possiamo essere pieni di grazia, di Spirito Santo, di verità, di salvezza, di amore per il Signore. Giovanni capitolo 1, Angelina, Giovanni dice, verso 16...
Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Giovanni 1,16.
Va bene.
Noi tutti, dice.
Tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia.
Wow. Gloria a Dio.
L'apostolo Pietro lo era anche spesso, pieno di grazia. Però né Pietro era Dio e non lo era neanche Maria. Infatti giunse il tempo della prova che il grande Pietro rinnega Gesù 3 volte. Guarda, in Romani 7... vediamo Paolo che non era tanto superiore, come anche lui dice.
Ma Paolo era il primo apostolo, il più fedele.
Ma non a quello che dice lui. Lui si riteneva l'ultimo, il peccatore. Versi 14 e 15, guarda.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Romani 7, versi 14 e 15.
E se questo è Paolo,
wow,
che era uno dei primi apostoli, uno dei più grandi capi, insieme a Pietro, tutti e due hanno fatto erano i pionieri, erano le guide della prima chiesa, Pietro e Paolo, questo lo posso dire chiunque, e dice, io ciò che faccio io non lo capisco, non faccio quello che voglio, faccio quello che odio. Uh-huh. Ora certi falsi profeti dicono, sta parlando al passato, ma allora sei anche ignorante, non solo falso profeta, perché non dici io feci,
non dice.
Ciò che feci io non lo capivo,
no
e quello che facevo io non lo volevo,
no, è al presente,
ma facevo quello che odiavo, ma no, guarda, questa è semplicemente ignoranza, questi non sanno neanche leggere il verbo presente.
No, dice sono venduto schiavo al peccato, dice.
Ah no, sono
presente.
Io voglio bene a questi falsi profeti, spero che si convertano, ma sono ignorante, non sanno neanche leggere la Bibbia. Certo che Maria era piena di grazia, ma adesso non facciamo idoli. Certo che era la madre, ma per evitare idolatria, la saggezza di Dio dice attraverso Gesù, Matteo 12, e lo dice per inciso, 48 a 50.
Ma egli rispose a colui che gli parlava, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli,
ecco,
disse, ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Matteo 12, versi 48 fino a 50.
Ma bisogna proprio essere ignoranti per ignorare questa scrittura. Mm-hmm. Ma sono ciechi o fanno finta di essere?
Cioè Gesù ha chiaramente mostrato che non sta facendo un idolo dalla madre, non sta venerando la sua madre.
Ma lo Spirito Santo sapeva che oggi i falsi profeti avrebbero fatto un'idolatria, così come con Gedeone, lui fece un efod, che è una giacca con delle pietre preziose, e guidò tutto Israele a prostituirsi su questo efod. Mm-hmm. E insomma, e questi fanno lo stesso. Il diavolo, pur di distogliere gli occhi da Gesù, allora gli sta bene la madre di Gesù, la zia, lo zio, il cognato, la vicina di casa. L'importante è distogliersi da Gesù.
Questo passaggio di Matteo 12 è stato l'opportunità di Gesù di dire a tutti, guardate mia madre, seguite il suo esempio, vedete come lei è santa, vedete come è pura, senza peccato, seguitela, fate come lei. Eppure Gesù non ha fatto questo. Ha detto, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Quelli che ubbidiscono a Dio. Non è che lei è al di sopra, speciale. Ubbidite a Dio, ha detto.
Amen. Solamente al Padre e al Figlio va sempre tutta la gloria,
amen,
come
amen.
È scritto in Esodo 20. Lo leggiamo, 20, verso 5.
Sì, Esodo 20. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Esodo 20, verso 5.
Abbiamo un Dio geloso, cosa vuol dire? Non puoi adorare la zia, la cugina, la vicina di casa, neanche la madre o il padre putativo o i fratelli putativi. Ci siamo?
Sì.
Sono un Dio geloso. Si dà il caso che Gesù e Dio sono la stessa persona, allora entrambi sono gelosi. Isaia 42, 8.
Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Isaia 42, verso 8.
Guarda, andiamo ad Atti e concludiamo. Atti 1, 13, 14.
Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo.
14.
Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Atti 1, 13 e 14.
Okay, mi puoi leggere per cortesia Atti capitolo 1 o legge dove ti pare, da qualunque parte, dove si riunivano a pregare e veneravano la Madonna?
No, non troverò mai nella Bibbia.
Allora, guarda bene, perché qui abbiamo delle religioni enormi che lo fanno.
No, 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 non esiste nessuna scrittura su quello.
Dov'è che vediamo Pietro e gli altri apostoli inginocchiati, Paolo, inginocchiati davanti alla Madonna?
No, no, ma Maria era lì, ma pregava insieme a loro.
A chi pregava? A se stessa?
No, mai.
Concordia nella preghiera, con le donne e con Maria, e tutte quante a baciare i piedi a Maria.
No, non dice quello, no.
Come vedete ci troviamo davanti a... Perché fratello Giuseppe cosa c'è contro Maria? Ma assolutamente niente. È benedetta tra le donne, piena di grazia, sì, sì. Come era piena di grazia Davide prima di andare da Batseba.
Sì, sì, Maria è
meravigliosa. Come era piena di grazia Pietro prima, sì, che il diavolo parlasse attraverso di lui. Ma però questo non è avvenuto di Maria, ma non è anche avvenuto di Barnaba, non è avvenuto di Filippo, non è avvenuto Giovanni, ognuno ha peccati diversi, situazioni diverse. Va bene, io personalmente a Maria l'ammiro moltissimo, è un grande esempio di madre, fedele, però conto però a venerarla, so, oggi ho proibito dire adorarla, perché lo dico, venerare si può, adorare no. E allora fanno un rosario, 10 preghiere, venerare Maria, e una preghiera si adora Dio.
Ah, sì.
Cioè è così che ragionano questi qua. Cioè è una grande setta, le religioni, sono anche i protestanti, sono diventate le grandi sette. Ok, e allora per cortesia rileggi di nuovo Apocalisse 22 e chiudiamo. Cioè, chi aggiunge qualcosa? Cos'è?
Verso 18 e 19.
18 e 19.
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro.
Quindi l'Apocalisse sto parlando, ma anche tutto il resto della Bibbia è sempre parole di Dio. Qualunque cosa aggiungi, non è che se tu non aggiungi l'Apocalisse, però aggiungi su Gesù tutto a posto. No, è la stessa maledizione o benedizione. Maledizione si aggiunge.
Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro.
E leggere bene i flagelli, attenzione. C'è l'ira di Dio, c'è il lago di fuoco. Attenzione, quali sono i flagelli?
Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Apocalisse 22, 18 e 19.
Ecco, noi lo predichiamo, loro faranno quello che vogliono. Ecco, leggi verso 11. Fate quello che volete, cari fratelli idolatri, cari fratelli che adorate un santo, una santa uguale a Dio. A noi voi venerate, giocano anche con le parole questi furbastri, vedi quel diavolo, io non adoro, io sono in ginocchio, bacio i piedi, vado a Međugorje, io prego 10 preghiere, una anche a Dio, sì, facciamo contento anche a lui, però non adoro, io solo venero, ma è la stessa cosa, dimmi.
Verso 11, chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro. E chi è giusto continui a praticare la giustizia. E chi è santo si santifichi ancora. Apocalisse 22, 11.
Ecco. E allora è la nostra scelta. Il Signore non ci ferma. Il Signore non mette uno stop, non tira freno a mano, ci lascia andare. Chi è ingiusto continua ad essere ingiusto. E poi chi dice chi è ingiusto e poi chi è?
Chi è impuro continua a essere impuro.
Allora, ingiusto, ingiusto e impuro, no? Dice due cose,
sì,
dice.
Sì, sì.
Chi è ingiusto e impuro continui. Invece chi è giusto continua. Cosa vuol dire? Vuol dire che se te ti metti ad adorare, venerare Maometto, l'elefante indiano, il Signore te lo fa fare. Perché? Perché lui ha messo nel cuore di ogni uomo coscienza a sufficienza, perché chiunque può svegliarsi come Noè, come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, come Davide, chiunque può. E chi non lo fa, ci sarà, come dice Ebrei 9:27, una volta è dato da morire, dopodiché viene il giudizio. Quindi davanti a Dio non ci saranno scuse. Volete continuare ad adorare un santo? Fatelo. Adorare una santa, venerare? Fate. Però Gesù viene e lui giudicherà e toglierà le benedizioni di questo libro, Nuovo Gerusalemme, l'acqua della vita, e metterà invece le piaghe, le maledizioni. Attenzione, la Bibbia vi avverte. Ora, volete continuare ad adorare i vostri santi, venerare? Fate pure. Sappiate che il Signore ve ne chiederà conto. Angela, a te.
Vorrei chiederti un'altra domanda sempre sul soggetto e da parte di Mark. Mark è un prezioso fratello dal Pakistan, un posto molto duro per i cristiani. Chiede Mark, buonasera fratelli, Dio vi benedica.
Lui parla italiano,
Sì, sì.
È in Italia?
Sì, in Italia con la famiglia.
Ok.
Che la Madonna non è madre di Dio, ma di Gesù in carne, sono d'accordo. Potete aiutarmi a capire come mai nel versetto Luca, capitolo 1, verso 43, la chiama madre del Signore? Leggiamo Luca 1, 43. E Elisabetta che parla dice, che grande cosa per me, perché mai la madre del mio Signore viene a farmi visita? E Mark cita anche la scrittura in inglese, the Amplified Bible. And how has it happened to me that the mother of my Lord would come to me?
C'è la stessa cosa.
Elisabetta chiama a Madonna madre di Dio. Aspetto la risposta, grazie.
E dove la chiama madre di Dio?
Luca 1, 43.
No, non dice madre di Dio.
Come
questo,
no?
Questo lo dice Marco.
Ah, dice madre del mio Signore, sì.
Scusa.
Ok.
vedi, già all'inizio iniziano subito con cose sbagliate. Dio ti benedica, Mark, e la tua evangelizzazione in Italia. Amen. Allora, io so che questa è una dottrina religiosa in voga.
Che la Madonna che è madre di Dio.
È madre di Dio, ma è ugualmente errata, anche se in voga. Innanzitutto il nome di Dio Padre è Yahweh. Ma Elisabetta ha usato il termine di curios quando ha detto mio Signore.
E curios vuol dire cosa?
Vuol dire Signore. Cioè in greco è curios, in ebraico è Elohim. Capito?
Okay.
Non è Yahweh. Yahweh è il nome specifico di Dio. Elohim è una divinità.
E chiamando...
Che si può usare per Dio. È come noi quando diciamo Signore, Signore Gesù. Il mio Signore per me è Gesù, cioè si capisce, si allude, ci siamo, ma il nome specifico è Yahweh.
Quindi
non è che dice la madre del mio Signore Yahweh,
no.
Non dice così.
Non dice così.
E quindi attenzione a fare 2 più 2 è 4, poi diventa 5, 6 o 7.
E va quando bene? Tu dici Signore, a chi ti riferisci, a Dio o a Gesù?
È lo stesso, per me quando dico Signore entrambi, perché sono uno.
Elisabetta si riferiva a chi?
Si riferiva a Gesù. Si riferiva a Maria, la madre di Gesù, la madre del mio Signore. Cioè Gesù era il Signore di Elisabetta.
Perché ha detto che ha usato il termine curios.
Curios.
Non Yahweh.
Non Yahweh. Cioè curios vuol dire Signore,
sì.
In questo caso era Gesù.
Ho capito.
Però poteva essere anche un altro.
Mm-hmm.
Quindi dicendo curios, dice Signore, che in questo caso si riferiva a Gesù. Però non necessariamente sempre.
Ho capito.
Che
sì.
È un termine generico. Ci siamo fino a
sì,
qui?
Sì.
Quindi curios vuol dire Signore in greco, ripeto, e in ebraico sarebbe Elohim.
Mm-hmm.
Ecco. Allora, cosa significa curios o Elohim? Significa supremazia, autorità. E venivano usati sia in ebraico che in greco anche per Dio. ma anche per le autorità terrene, come governatori, eccetera. Un titolo quindi per mostrare rispetto. Io adoro il mio Signore, tu sai, mi sto riferendo a Yahweh, mi sto riferendo a Gesù, tu lo sai questo. Ma nel mondo, quando io dico quello là è un vero Signore, quel direttore di banca, è una persona onesta.
Può essere una persona normale, sì.
Può essere. Ecco, quindi tutto qui. Quindi non si può dire che Elisabetta si stava riferendo a Maria come madre di Gesù Dio, ma come madre di Gesù uomo.
Ma perché Gesù era anche Dio?
Sì, ma Elisabetta non lo sapeva questo.
Elisabetta non si riferiva a Dio Padre?
No, perché ancora non era rivelato che Gesù e Dio erano la stessa persona. Quindi quando Elisabetta ha detto la madre del mio curios, il mio Signore, è venuta a trovarmi, si riferiva alla madre dell'uomo che Giovanni Battista avrebbe preparato il cammino. Si riferiva a Gesù, figlio dell'uomo. Si riferiva al Messia.
Cioè, Elisabetta sapeva che questo sarebbe il Messia?
Sì, ma non sapeva che era Dio.
Non è la stessa cosa?
Non è la stessa cosa, perché il Messia da nessuna parte nel Vecchio Testamento lo rende chiaro. Noi lo capiamo, lo interpretiamo, ma non è chiarissimo. Uh-huh. Infatti non era chiaro per Elisabetta.
Ho capito, sì.
Ci siamo? E allora, per esempio, andiamo a Matteo 15, guarda, 22.
Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide.
Ecco, Signore, attenzione, parentesi, stavo dicendo curios, va bene, perché questo è in greco, ripeto, in ebraico è Elohim.
Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio.
Ecco.
Matteo 15, verso 22.
Quindi questa donna cananea non poteva sapere che Gesù era Dio, giusto?
Ah, non penso di no.
No, cioè, sicuramente no.
No.
Va bene, però lo chiama Signore.
Uh-huh.
E allora, come vedi qui, Signore viene usato in un modo che non è Yahweh, non è Dio. Quindi allo stesso modo Elisabetta non si stava riferendo a Yahweh. Ecco, quindi curios o Signore non veniva necessariamente usato come Dio. Certo, si poteva usare in quel senso, ma non necessariamente. E nel caso di Elisabetta no, perché lei non sapeva che Gesù il figlio e il padre sono la stessa persona. Non poteva saperlo. Non era stato ancora rivelato. Neanche i discepoli lo capivano questo. Allora Maria non potrebbe essere, Maria la Madonna, non potrebbe essere la madre di Dio o immacolata senza peccato, come certe religioni sostengono. Ma anche lei, Maria la Madonna, aveva bisogno del Salvatore, di Cristo. Lo aveva detto lei stessa. La Madonna stessa ha detto che lei aveva bisogno di un Salvatore. Andiamo a Luca capitolo 1.
Nello stesso capitolo lo dice, sì.
Sì, verso 47.
E lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Luca 1,47.
Allora, Maria, la Madonna, dice: Dio è il mio Salvatore. E allora, scusa, se tu sei co-redentrice, co-divinità, co-salvatrice, co-tutto il resto, perché dici che Dio è il mio Salvatore? Vuol dire che lei ha bisogno di un Salvatore, vuol dire che lei era è santa come tutti gli altri e peccatrice come tutti gli altri. Come Pietro, come Paolo, come Giovanni. Oh.
Sì.
Quindi lasciate perdere la religione e state attenti al loro lievito e camminate solo nella parola e sarete sani e sarete nello spirito. Dio ti benedica, gloria a Dio.
Quindi quando Elisabetta dice la madre del mio Signore, si riferiva a Gesù, perché anche Gesù è chiamato Signore nel Vangelo.
Sì, il Signore vuol dire anche governatore, voleva dire il mio Signore, il Messia, così, no?
Ma
non era Yahweh Dio.
Dio stesso chiama Gesù Signore. C'è quella scrittura di Salmo 110 che dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra.
Ecco.
Cioè, Dio chiama Gesù Signore. Questo è in Salmo 110, verso 1.
Quindi, in conclusione, quando Elisabetta diceva la madre del mio Signore, diceva la madre del mio Messia, diceva la madre del figlio dell'uomo.
Sì, sì.
Non diceva la madre di Yahweh.
Non dice la madre dello Spirito di Dio.
Non dice la madre di Dio Yahweh. No, non poteva dirlo, perché innanzitutto non lo era Maria, madre di Yahweh.
No.
Questo lo dicono la religione settaria di oggi.
Maria è la creazione di Dio, non la madre.
Maria è la creazione di Dio, che Dio ha prescelto, benedetto, riempito di grazia. Va bene?
Sì.
Allora cerchiamo di non aggiungere. Perché aggiungere, ripeto per la decima volta, è molto pericoloso. Vi potete giocare la Nuova Gerusalemme, il Regno dei Cieli, solamente aggiungendo. Quindi tutti questa gente che aggiunge il Vangelo di prosperità, la supergrazia, questi qui, col binocolo che vedranno la Nuova Gerusalemme, col binocolo, perché sono bugiardi, stanno aggiungendo cose che non possono dimostrare con la parola. Io se fossi in loro avrei un grandissimo timore di aggiungere alla parola di Dio. Vi state giocando l'eternità, voi che aggiungete dottrine. Amen. Angelina, c'è altro?
Amen. Dio ci aiuti tutti. No, va bene così, possiamo fermarci.
Amen. Preghiamo per i fratelli?
Preghiamo, sì.
Signore, benedici i fratelli, Gesù. Aiutali a distinguere tra le bugie del diavolo, le esagerazioni, le false dottrine del nemico, Signore. E la verità, Signore, è che, Signore, Tu hai mandato Gesù, che Lui ha la parola, e la parola è scritta, come si fa ad aggiungere la parola, Signore? Persino Gesù non ha aggiunto niente al fondamento, il fondamento è rimasto quello che era, Yahweh. Grazie, Signore.
Amen.
Signore, liberaci dei falsi profeti, liberaci, Signore.
Grazie, Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, che dice a noi a camminare nella parola, non seguire falsi profeti.
Amen.
Che stanno ingannando moltitudine, come i falsi profeti di Israele ingannavano tutto il popolo. Oggi è lo stesso, Signore, i falsi profeti ingannano tutto il popolo. E il popolo stolto li segue. Grazie, Signore. Ti benediciamo, Gesù. Grazie, Angela. Grazie, fratelli. Vi voglio bene.
Grazie.
Un abbraccio.
Ciao, fratelli. Dio vi benedica. Ciao, ciao.
Chame de novo.